Grazie tante, Anna Filusinska, per questo percorso così interessante nei rapporti italo-polacchi in prospettiva garibaldina. Proporremo al Comune di Trieste di intitolare una scuola a Mischievi. Professor Laszlo Pete, prego. Anche il professor Pete ha accolto molto gentilmente il nostro invito. Viene dall'Università di Debrecen in Ungheria e studia, se non sbaglio, in modo specifico i rapporti storico-culturali italo-ungheresi.
Sì, esatto. Grazie. Innanzitutto mi sento molto onorato di essere stato invitato a questo convegno e sono molto contento di poter parlare del mito di Garibaldi in Ungheria negli anni 1860. All'inizio del 1860 tutte le classi, tutti gli strati dell'Ungheria erano agitati da un visibile fermento e fu in tali condizioni che giunse la notizia dei preparativi della partenza della spedizione garibaldina. Questa nuova iniziativa italiana attirò tutta l'attenzione del popolo ungherese verso l'Italia. Le notizie dell'impresa garibaldina giunte in Ungheria suscitarono veramente vivo entusiasmo e portarono, fra l'altro, al rinvigorimento delle speranze degli elementi radicali. Le manifestazioni di simpatia e di solidarietà per le lotte dei garibaldini si moltiplicavano e si confondevano con le grandi manifestazioni per le rivendicazioni nazionali. Il 22 e il 23 luglio, naturalmente nell'anno 1860, grandi folle si riversarono sulle strade, inneggiando a Garibaldi e a Kossuth. Il 20 agosto, giorno in cui si celebra Santo Stefano, primo re d'Ungheria, le manifestazioni si ripeterono clamorosamente nei giardini pubblici della capitale. L'assolutismo austriaco apparve in preda a una crisi profonda. L'imperatore Francesco Giuseppe si vide costretto a promulgare il 20 ottobre una nuova Costituzione federalistica. Tre giorni dopo, centinaia di giovani manifestarono contro il cosiddetto diploma d'ottobre dell'imperatore, una legge ritenuta insoddisfacente. Si andò anche oltre in occasione delle elezioni per le assemblee dei comitati e della dieta, cioè del Parlamento ungherese, quando le proteste furono accompagnate da grida sediziose, da inneggiamenti a Garibaldi e Kossuth e addirittura dall'abbattimento di aquile imperiali. Si può senza difficoltà dichiarare che la presenza di Garibaldi fu in quell'anno parte essenziale nella dinamica degli avvenimenti interni ungheresi. In quei tempi Garibaldi, considerato il maggiore combattente vivente della libertà, fu venerato in tutta l'Ungheria, tanto che il suo ritratto giunse anche nelle casette dei contadini più poveri. La popolarità di Garibaldi si estese a tal punto che gli ungheresi davano il suo nome ai loro oggetti più cari, a pezzi di vestiario e persino ai giocattoli dei bambini. Molti patrioti, soprattutto tra i giovani, cominciarono a portare la camicia rossa garibaldina o bottoni riproducenti il ritratto di Garibaldi. A proposito della popolarità di Garibaldi, fra gli scritti di Kossuth troviamo un aneddoto molto eloquente. L'imperatore Francesco Giuseppe, preoccupato per l'atmosfera rivoluzionaria in Ungheria, aveva chiesto un giorno al conte Giorgio Oppogny se il popolo avesse sentito parlare di Garibaldi e quello gli rispose allora che perfino il suo mandriano chiamava il bue più bello del branco caro Garibaldi. Il povero mandriano analfabeta, come mai conosceva il nome di Garibaldi? Secondo Kossuth quello era nell'aria. Fu allora che il popolo ungherese aggiunse il nome di Garibaldi accanto a quello di Kossuth. In un giornale satirico umoristico, un articolista racconta il suo incontro con un giovanotto contadino, una sorta di picciotto ungherese. «Domine, quel Kossuth batte di santa ragione quei benedetti napoletani», disse questi, mentre si fermava a chiacchierare sull'Italia. «Ma è Garibaldi e non Kossuth», dissi io, osserva l'articolista. Ma noi lo sappiamo bene che Kossuth ha cambiato soltanto nome perché per il momento ha da fare altrove. Che si tratti di un episodio reale o di una storiella inventata poco importa, l'essenziale è che riflette fedelmente la mentalità e l'atmosfera che in quei tempi regnavano fra la gente. Le parole del giovane contadino rispecchiano quel senso di comunanza che traspariva nelle lotte negli interessi dei popoli italiano e ungheresi nel periodo di Risorgimento, senso che era ed è ancora fortemente radicato nell'animo popolare magiaro, tanto fortemente da tenere in vita una specie di mito popolare. Kossuth e Garibaldi diventarono termini quasi inseparabili e, come abbiamo visto, reciprocamente convertibili. Negli anni 1860 in Ungheria sorge una vera piccola letteratura garibaldina. Si traducono infatti in ungherese le memorie di Garibaldi scritte da Alessandro Dumas, Ladislao Kocsányi e Carlo Mészáros raccontano la vita dell'eroe, poi un'opera intitolata Le avventure di un volontario garibaldino diventa un opuscolo diffuso tra il popolo, poesie intitolate Canzone di Garibaldi o Giuramento di Garibaldi sulla tomba di Tükri esprimono i sentimenti del generale verso l'Ungheria. La diffusione del mito di Garibaldi tra gli ungheresi preoccupava seriamente gli austriaci, come testimonia un opuscolo di ispirazione ufficiale, fatto stampare in lingua ungherese e distribuito in 10.000 esemplari dal governo di Vienna, per cercare di provare che il piano attribuito a Garibaldi era militarmente irrealizzabile, che i soldati della sua legione ungherese erano italiani camuffati da Honvéd e che lo stesso Garibaldi era solo un vile avventuriero dedito a istigare i popoli contro i loro signori legittimi, portando dappertutto dove trovava seguaci la rovina economica e la miseria. Si tratta di un opuscolo uscito a Pest nel 1862. Ma tutto si rivelò vano. Dalle relazioni dei commissari prefettizi dei comitati dell'Ungheria risulta che i librai si rifiutarono di prendere parte alla diffusione dell'opuscolo antigaribaldino e che esso fu distribuito gratis in via ufficiale. Il popolo ungherese non soltanto onorava e festeggiava Giuseppe Garibaldi in quel tempo, ma attendeva da lui l'iniziativa per una nuova guerra d'indipendenza. Sperava da lui e dal suo aiuto la liberazione del paese oppresso dallo straniero. Espressione esemplare di questo stato d'animo generale è la lettera del 15 novembre 1860 di un cittadino di Esztergom, una città vicina a Budapest. Si tratta di Mattia Bortolos, che inviò a suo figlio in servizio presso il 32esimo reggimento di fanteria in Italia le seguenti parole: aspettiamo le rondini che arriveranno forse d'inverno. L'allusione era ben chiara anche per la polizia austriaca, la quale intercettò la lettera. È del pari caratteristico, anzi sorprendente, il modo come un prete cattolico, Giovanni Feba, cercò di sollecitare l'arrivo di Garibaldi e Kossuth. Feba, il 15 marzo 1861, anniversario della rivoluzione di Peshbud del 1848, nel celebrare la Santa Messa invitò i fedeli a pregare perché Garibaldi e Kossuth liberassero il presto più possibile l'Ungheria e perché la dinastia degli Asburgici perisse. Alla fine dichiarò inoltre che non era un gran male se qualcuno non sapeva recitare la preghiera, bastava infatti che la mattina e la sera dicesse «Evviva Garibaldi, evviva Kossuth e crepi il tedesco». Le canzoni popolari, sorte in quell'epoca, riflettono meglio di ogni altra espressione la grande speranza con la quale il popolo ungherese attese per anni l'arrivo di Garibaldi, il liberatore. Ecco una canzone popolare dell'epoca, in traduzione italiana di Roberto Ruspanti. Fino a Canigia è pronta la linea ferroviaria. Su essa arriveranno Garibaldi e Kossuth. Essi porteranno la bandiera nazionale. Guai a te, austriaco, i calzoni ti diventeranno stretti. In un canto del 1862 sono presenti i motivi tipici di quel periodo: l'attesa degli esuli, l'attesa per la liberazione dell'Ungheria e la celebrazione di Garibaldi. Sporca è la mia camicia, sporchi i pantaloni, ne avrò di nuovi da Kossuth ed un fucile mi darà István Tür. Evviva Garibaldi, verranno tutti insieme, Kossuth e Klapka e Tür, alla testa di una grande armata di 20 o 30 mila eroi. Evviva Garibaldi. Il canto seguente, in cui troviamo anche un'allusione all'azione finita con l'avventura sciagurata di Aspromonte, è molto famoso e diffuso ancora oggi in Ungheria. Garibaldi ha un piccolo e curioso cappello. Cucitovi è un nastro coi colori nazionali. Cucitovi è un nastro coi colori nazionali e sopra vi brilla il nome di Lajos Kossuth. La palla della torre di Vienna si è spezzata. Ha sete il cavallo di Garibaldi. A lui porge dell'acqua una fanciulla magiara. Ha fretta di andare alla battaglia Garibaldi. 1862. Garibaldi salì su una montagna donde vide la bella Ungheria, donde vide come combatte l'ussaro magiaro. I canti popolari sono l'espressione più diffusa dell'alto grado di popolarità raggiunto in Ungheria dall'eroe dei due mondi. Garibaldi venne mitizzato nei canti popolari ungheresi come forse in nessun'altra letteratura straniera è accaduto. Garibaldi, il combattente per la libertà italiana, divenne un eroe popolare ungherese. Essendo protagonista di più di 40 canzoni, Garibaldi è il personaggio straniero più popolare di tutti i tempi nei canti popolari ungheresi. Anche nella classifica generale, soltanto è Kossuth che sta prima di lui, cioè al secondo posto troviamo Garibaldi. L'Ungheria in tutti i suoi ceti, esclusa appena la grande aristocrazia terriera, manifestò quindi apertamente la sua simpatia per Garibaldi, dando la testimonianza di essere uno dei paesi d'Europa più sensibili al mito dell'eroe. A questo punto si pone la domanda: era fondata l'attesa degli ungheresi? Pur ammettendo che un'irruzione italiana nel territorio ungherese avesse in vero poche probabilità di realizzarsi, possiamo affermare che l'attesa di Garibaldi da parte del popolo ungherese era fondata. I capi dell'emigrazione ungherese, infatti, avevano cercato di inquadrarsi nei piani diplomatici di Cavour, nei movimenti a base popolare di Garibaldi, nella speranza che la loro nazione potesse ottenere per questa via l'indipendenza dall'Austria. La notizia della guerra fra l'Italia e l'Austria nel 1859 diede nuovo vigore alle speranze ungheresi. Assodato che un'insurrezione ungherese avrebbe potuto spostare dall'Italia settentrionale interi reparti dell'esercito asburgico, nelle trattative italo-francesi venne coinvolta anche l'emigrazione ungherese. Pertanto Luigi Kossuth, Ladislao Telecki e Giorgio Klapka diedero vita alla Direzione Nazionale Ungherese, che con la sede a Genova svolse il ruolo di governo in emigrazione. In base all'accordo concluso con l'imperatore Napoleone III, venne dunque istituita in Italia una legione ungherese che raccolse circa 3.200 uomini tra emigrati e disertori, ma si decise che si sarebbe dato il segnale della rivolta nazionale solo nel caso in cui fossero arrivate alle frontiere eserciti italiani o francesi. La prudenza di Kossuth non fu vana. Dopo la rapida vittoria dei francesi e degli italiani, infatti, la guerra si avviò rapidamente a conclusione, senza comunque che l'unità d'Italia fosse completata, né che gli alleati fossero venuti in aiuto degli ungheresi. A Kossuth e ai suoi seguaci parve che i circoli governativi francesi e piemontesi non avessero visto nelle relazioni con gli ungheresi un'alleanza sincera, fondata sulla necessità della collaborazione dei popoli in lotta contro l'assolutismo, ma soltanto una riserva tattica da giocare a tempo debito di fronte all'Austria. Per questo motivo i fuoriusciti ungheresi si rivolsero sempre più verso gli amici sinceri della causa ungherese, come dire in primo luogo verso Garibaldi. Dopo l'armistizio di Villafranca, la maggioranza dei membri della legione fece ritorno nell'impero austriaco, mentre rimaneva in Italia un piccolo nucleo di ungheresi desiderosi di combattere per la libertà italiana, con la speranza di preparare con ciò anche l'indipendenza del loro paese. Nell'ora della partenza di Garibaldi per la spedizione delle due Sicilie erano 4 gli ungheresi reclutati tra i suoi 1000: il colonnello Stefano Tür, il quale dopo essere stato ferito nella battaglia di Tre Ponti aveva mantenuto il contatto con l'eroe, il suo amico Luigi Tückeri, poi il sergente Antonio Goldberg e Wenzel Lajoschi, un semplice soldato. Il colonnello Tür, subito all'inizio dell'impresa, diede una tangibile testimonianza della sua abilità. Le munizioni destinate alla spedizione erano rimaste infatti a terra, per cui Garibaldi decise di mandare Tur dal comandante della fortezza toscana di Orbetello con il preciso compito di procurarsi le armi e le munizioni necessarie all'impresa. Ebbene, le parole persuasive di Tur tanto fecero presso il colonnello Giorgini che egli provvide la nave di Garibaldi di armi e munizioni. Giunti in seguito alla meta, il primo a sbarcare a Marsala fu proprio Tur con un gruppo di carabinieri genovesi ed egli ebbe nuovamente l'occasione di provare la sua bravura nella prima battaglia combattuta in Sicilia a Calatafimi, dove condusse gli studenti di Pavia ad un ultimo vittorioso attacco alla baionetta. Quando i garibaldini apparvero davanti a Palermo, Tur riuscì ad avvertire di questo segretamente Ferdinando Eber, un altro ungherese, presente in città come corrispondente del Times. Questi, protetto dal passaporto inglese, poté recarsi da lui. Fu allora Eber a ragguagliare Garibaldi sul numero e la dislocazione delle truppe borboniche a Palermo, rivelandogli per giunta che la Porta Termini era la meno difesa. L'avanguardia garibaldina fu affidata in quell'occasione al tenente colonnello Tuccheri, il quale si procurò ben presto una ferita alla gamba così grave che entro pochi giorni gli provocò la morte. Nel frattempo le capacità di organizzazione e le doti di comando di Tur vennero riconosciute dalla sua nomina prima a ispettore generale delle forze nazionali, poi a comandante in capo della 15ª divisione, infine presa Napoli, a comandante militare della città e della provincia. Nella battaglia definitiva del Volturno, gran parte degli ungheresi della spedizione garibaldina, più di 300 uomini, combattevano ormai nelle file della legione ungherese, formatasi in precedenza il 16 luglio a Palermo, mentre molti ufficiali magiari erano invece in servizio nelle diverse divisioni italiane. Lo stesso fatto che tra i volontari di tutte le nazioni, tedeschi, francesi, svizzeri, polacchi, giunti ad aiutare l'impresa dei mille, il maggiore numero fosse rappresentato dagli ungheresi, dovette parere simbolico. Essi si distinsero anche per il loro valore. Rimangono indimenticabili le parole di Garibaldi scritte l'indomani della battaglia nell'ordine del giorno. Era bello vedere i veterani dell'Ungheria marciare al fuoco con la tranquillità di un campo di manovra e con lo stesso ordine. La loro impavida intrepidezza contribuì non poco alla ritirata del nemico. La combattività con cui gli ungheresi lottarono per l'Italia indipendente e unita, la morte eroica del tenente colonnello Tuccheri nell'assedio di Palermo, le eccellenti prestazioni di Stefano Tur, l'eroismo della legione ungherese nella battaglia del Volturno, suscitarono in Garibaldi una gratitudine e una calda simpatia verso l'Ungheria sofferente sotto il giogo dell'Asburgo. Ai funerali di Tuccheri, Garibaldi fece un voto. Gli italiani giurano sulla tomba di questo martire eroico che abbracceranno la causa della patria ungherese e scambieranno il loro sangue col sangue dei loro fratelli. La stessa esistenza della legione ungherese e la composizione per metà di ufficiali ungheresi del comando della 15ª divisione rilevano chiaramente l'intento di Garibaldi di avere già a disposizione gli elementi fondamentali per una spedizione futura in Ungheria. In una lettera inviata al generale Tur, l'eroe dei due mondi dichiarò esplicitamente le sue intenzioni. «Ho veduto i vostri ungheresi e ne faremo una forte colonna per andare in Ungheria». Secondo il progetto dei patrioti, l'ondata del risorgimento doveva raggiungere Venezia e mettere in fiamme anche l'Ungheria nella primavera del 1861. Quando poi la situazione interna dell'Italia, le proteste del ministero inglese e lo scandalo del sequestro delle armi mandate nei principati danubiani costrinsero Cavour a differire a tempi migliori il compimento dell'unità italiana, gli impazienti aspettarono di nuovo la felice iniziativa da Garibaldi, perché essi erano convinti che un potente sollevamento popolare, aiutato dal suo genio militare, potesse liberare ad un tratto Venezia e l'Ungheria, come aveva fatto per la Sicilia e per Napoli. Esisteva invero un piano già tutto pronto. Nell'estate del 1861 un esercito composto da ungheresi, croati ed italiani doveva sbarcare sotto la direzione suprema di Garibaldi sulla costa di Fiume e quindi invadere il territorio ungherese. I numerosi episodi a cui si è fatto cenno qui sopra testimoniano che attraverso riviste, giornali e tante altre vie segrete tale piano era ben conosciuto in Ungheria. Garibaldi e Kossuth non poterono però portare la bandiera nazionale in Ungheria. Lo sviluppo della situazione internazionale, di quella in Italia e in Ungheria, frappose ostacoli sempre più invalicabili ad una tale impresa. I governi italiani, specialmente dopo la morte di Cavour, temevano ogni moto popolare e non provavano alcun entusiasmo verso un progetto di liberazione dell'Ungheria mediante l'aiuto italiano. La nobiltà possidente ungherese, che negli anni dell'assolutismo si era allontanata sempre più da Kossuth, non voleva proseguire più oltre sulla strada segnata da moti popolari perché l'aveva paura di un'eventuale rivoluzione non più solamente nazionale ma anche sociale. Perciò cercò il compromesso con l'Austria. Giuseppe Giacomelli, inviato in Ungheria proprio per esaminare quale fosse la situazione vera, nella sua relazione riassuntiva così illustrò il pensiero dei circoli dirigenti politici ungheresi. La rivoluzione del 1848 è una reminiscenza storica, null'altra. Kossuth un nome onorato che si rammenta volentieri, ma pur desiderando che stia lontano dalla patria. In questi circoli ora l'uomo politico più popolare è Francesco Deák, il quale ha l'opinione che, cito, l'interesse dell'Ungheria esigere un'Austria forte, giacché non potrebbe esistere se non appoggiata sul dorso di un grande impero. Abbandoni quindi l'Italia ogni speranza di potersi giovare sul Danubio. Fine citazione. Infatti, le classi dominanti ungheresi nel 1867 giunsero ad un compromesso con le classi dominanti austriache e con gli Asburgo. Un anno prima, in conseguenza della guerra austriaco-prussiana, il Veneto era stato annesso all'Italia e quindi venne a mancare anche l'ultimo anello che congiungeva gli interessi della libertà ed indipendenza dell'Italia a quelli dell'Ungheria. La legione ungherese in Italia fu sciolta e dopo la riconciliazione politica tra l'Ungheria e l'Austria, molti capi dell'emigrazione ungherese tornarono nel loro paese. Mentre negli anni immediatamente susseguenti al 1860 il popolo ungherese aspettava tutto da Garibaldi, questo dunque non arrivò mai in Ungheria. Raccontando la sua visita a Caprera, Francesco Pulski riferisce nel suo libro le parole seguenti dell'eroe. Cito: «Mi si invita coi colpi di fucile e da allora io vado dove mi chiama la libertà e vi giungo il più presto possibile. Io non voglio assumere la responsabilità di impormi agli altri, ma ritengo il mio dovere di partecipare insieme ai miei amici secondo le mie poche forze alla lotta, dovunque un popolo combatte contro la tirannia». Fine citazione. Garibaldi a Caprera tendeva invano l'orecchio per poter partire al primo colpo di fucile che reclamasse il suo aiuto a far valere la volontà d'Ungheria contro l'esercito tiranno. La figura di Garibaldi è diventata comunque una parte integrante della memoria collettiva degli ungheresi. Se una nazione oppressa attende la sua liberazione da un eroe straniero, se di questo eroe cantano i suoi canti popolari, questo eroe non è più straniero, ma diventa una figura storica di quella nazione. Grazie.